Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Sotto a chi legge.
È nata in una famiglia musulmana sunnita in Siria e ha studiato, è una famiglia che diciamo l'ha incoraggiata a studiare, è andata all'università. A un certo punto si è innamorata di un cristiano, ma naturalmente non l'ha potuto sposare, non ha potuto continuare questa storia d'amore perché la famiglia glielo ha proibito. Nel frattempo ha cominciato a scrivere poesia, la sua poesia è piaciuta immediatamente e il primo volume di poesia uscito nel 1984 in Siria è intitolato Ti minaccio con una colomba bianca. Fin lì tutto bene. Il secondo volume di poesia, scritto nel 1997, sempre in lingua araba, è intitolato Una ciliegia rossa su piastrelle bianche. E già quello non poté essere pubblicato in Siria perché ritenuto troppo erotico, quindi venne pubblicato in Tunisia. Questo già ci dice qualcosa, è una poetessa che non ha avuto la vita facile. A un certo punto decide di emigrare in Francia e in Francia decide di fare quello per cui la sua famiglia l'aveva preparata, cioè trovare un marito siriano con una cultura simile alla sua. E qui viene la parte interessante, fra l'altro io la scrittrice l'ho incontrata durante una conferenza sulla scrittura e sulla letteratura del Mediterraneo e la scrittrice ha detto, quando intervistata, che nel caso particolare del marito, del primo marito, lei ha pensato, non lo amo adesso, però piano piano, è una persona per bene, è un siriano, è musulmano come me, piano piano mi innamorerò. E invece, ci ha poi spiegato, non è andata così. Per cui dopo aver avuto insieme un figlio, la scrittrice ha chiesto il divorzio e ha dovuto subire una grande sofferenza da parte del marito perché il marito ha portato via il figlio, lo ha riportato in Siria e per 13 anni questa madre non ha potuto vedere suo figlio. Nel frattempo si è sposata con un francese da cui ha avuto due figli e da cui al momento è separata. Quindi una vita non semplice, ma è stato molto interessante vederla di persona e vedere come con un sorriso sulle labbra e con un'aria abbastanza tranquilla ha spiegato che queste sono cose che succedono e che bisogna superarle.
E infatti poi Maram ha trovato nella scrittura, diciamo, la linfa vitale per elaborare tutti questi avvenimenti così tristi della sua
difficile.
Vita.
Sì. Come se poi non bastasse, lo dice lei stessa quando parla della Siria, del suo paese, è cominciata la ribellione dei siriani contro il regime. E quindi nella introduzione a questo libro, che è intitolata Sotto lo stillicidio delle immagini, la scrittrice dice «Come restare vivi senza parlare di voi, vittime della lotta per la libertà in Siria? Come può la poesia giustificare la propria esistenza e testimoniare la propria nobiltà se non si unisce alle lotte dell'umanità? Fin dal 15 marzo 2011, giorno in cui è sbocciata la primavera nel cuore del popolo siriano, inaridito dalla lunga privazione imposta dalla dittatura, l'immagine di questo popolo che si solleva mi perseguita giorno e notte. Quindi abbiamo una donna che ha già sofferto di per sé nella sua vita personale, che però fa sua la sofferenza del popolo siriano.
Infatti alla fine i temi della sua poetica sono questi, il tema delle donne e delle madri, ma anche delle condizioni degli stranieri, dei migranti. È molto autobiografico, giusto?
Sì, è tutto il sangue versato, non sempre di soldati, ma di molti civili. Malgrado la quotidianità dell'orrore, dice, questo non può banalizzarsi e divenire normale. Quindi ci ricorda sempre, è un orrore, ma non è un orrore che sta al di là del Mediterraneo e di qualcun altro.
Perché siamo tutti coinvolti, certo.
Siamo tutti coinvolti, esatto. Il mio popolo non è impegnato in una guerra civile, ma in una rivoluzione democratica che finirà per trionfare. Questa rivoluzione ha mostrato non solo l'atrocità di cui l'essere umano è capace, ma anche la bellezza e la nobiltà di molteplici atti. E in effetti quello che fa impressione quando si leggono le sue poesie è proprio, da un lato, la semplicità con cui si esprime.
Infatti è stata definita la poetessa della naivete,
sì.
Ho letto da qualche parte.
Sì, perché se ne parla molto, si trova molto detto da altri su questa poetessa. Per esempio, vi leggerò qualche poesia, di quelle brevi naturalmente, ce ne sono alcune molto lunghe. Una poesia intitolata «Lo avete visto?» Teneva il figlio in braccio e si faceva largo a passo spedito, camminando dritto e a testa alta. Quel figlio si sentirebbe tanto orgoglioso e felice tra le braccia del padre, se solo fosse vivo. Ecco, questa è
terribile.
Come nello stomaco. È terribile, e te lo dice con quella semplicità che può sembrare banale all'inizio, ma quando cominci a leggerne diverse, ti trovi completamente immersa nell'orrore di quella situazione.
Perché ha una potenza nelle immagini incredibile. Io volevo anche citare il modo in cui lei definisce la Siria in una delle sue poesie. La definisce l'orfana abbandonata, una donna violentata da un vecchio mostro, abusata, prigioniera, costretta al matrimonio. C'è anche un parallelismo incredibile tra appunto la Siria e la condizione delle donne.
E anche la sua condizione.
E la sua condizione.
Alla fine la sua vita è stata condizionata dai suoi genitori, che le hanno detto: no, cristiano no, lo devi sposare della nostra razza, diciamo, della nostra religione.
Esatto.
Già quello.
E lei ci ha anche provato e poi non è andata bene.
Non è andata bene, quindi quando tu la vedi in pubblico, a parte il fatto che è una bellissima donna, è una donna di una dolcezza che ti lacera il cuore, perché ti racconta un po' della sua vita e te lo dice con il sorriso sulle labbra, con amore. Ecco, una donna che dimostra amore in tutto quello che fa. Ma non siamo qui per parlare della sua personalità, ma della sua opera. Se vorrei fare qualche altro esempio, e comincia così, non ha un titolo, è intitolata 23. Noi, gli esiliati, viviamo di calmanti. La nostra patria è diventata Facebook, che ci schiude il cielo, chiuso al nostro sguardo, ai confini. Noi, gli esiliati, dormiamo abbracciando i nostri telefoni cellulari e alla luce dello schermo del computer ci assopiamo tristi e ci risvegliamo pieni di speranza. Noi, gli esiliati, gironzoliamo attorno alle nostre case lontane come le amanti gironzolano attorno alla prigione con la speranza di scorgere l'ombra dell'amato. Noi, gli esiliati, soffriamo di una malattia incurabile, l'amore per una patria condannata a morte. Appunto, scrive in modo che non si può commentare, bisogna solo leggerla. E cercare di non soffrire troppo, perché in effetti mette proprio in primo piano la sofferenza del popolo siriano.
E lei ha così definito la scrittura, dice: scrivere è imparare a conoscere se stessi, nella propria nudità, nei pensieri più intimi. Scrivere per me è come morire davanti a una persona che ti osserva senza muoversi, è come annegare mentre una nave ti passa vicino senza vederti. Scrivere significa essere quella nave che salverà chi sta annegando. È stare sull'orlo di una scogliera e aggrapparsi a un filo d'erba. Questo veramente ci fa capire quanto la scrittura sia probabilmente stata la sua salvezza.
Sì, la sua salvezza e la sua dannazione. Per il fatto di poter essere pubblicata, ha dovuto andare a vivere in Francia, esiliata per la sua poesia. Un'ultima cosa volevo dire, che ci riporta un attimo ai siriani, quando si riferisce alla loro storia attuale. Ci sono i civili, e non dimentico i soldati dell'esercito regolare, anch'essi intrappolati in questa violenza. Soprattutto non dimenticare nessuno. Così come ci sono militi ignoti, ci sono molti uomini e donne comuni e bambini ignoti, contadini, medici, artisti, ed il corpo stesso della terra siriana è reso martire. E di nuovo, in questa semplicità, ha detto tutto.
Ha detto tutto.
Quindi il libro esiste in versione italiana, ma Maram Al-Mahdi viene tradotta in spagnolo, in francese e in italiano. Non dimentichiamo il titolo del libro: Arriva nuda la libertà.
Maram Al-Mahdi, Arriva nuda la libertà. Grazie Patrizia per questa recensione, per un libro che veramente consigliamo a tutti di leggere.
Grazie e buona lettura.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio App, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.